mi sembra meglio di Epidauro. Veramente sono commosso di essere qui. Veramente mi manca il respiro. E vi racconterò una storia, perché 5 anni fa è stata la prima volta che sono venuto a Sarzana e ci avevo ancora più paura di oggi, e ne ho parecchia perché siete tanti e il posto è troppo bello. E non sapevo che fare per placare questa ansia. Dicevo, che farò? Speriamo, mi ero preparato molto, speriamo che di riuscire a dire quello che voglio dire. Dovevo parlare di Edipo, capirai, una roba complicatissima. Il giorno prima, insomma, non il giorno prima, il giorno stesso, era la sera. Che faccio? Ho detto, vado in piscina. Ah, mi metto in piscina a riposarmi. Vado giù in piscina e mi metto su questa, c'è comunque un bellissimo albergo che ospita gli ospiti appunto del festival. Mi sono messo lì, sdraiato su un lettino, e non, niente, mi veniva in mente le peggio cose su quello che avrei detto di sbagliato, eccetera. E a un certo punto mi sono distratto un attimo perché è entrato una persona molto... Ero solo in piscina, non c'era nessuno. È entrata una persona molto interessante, era un uomo con uno sguardo malinconico, con un asciugamano sulla spalla, e si è seduto pochi lettini lì e guardava così perso. E stava lì, e io stavo là a rimuginare. E a un certo punto, cercando di calmarmi in questa apparente calma, è arrivato uno che rasava l'erba. Ho detto no, madonna mia, Dio, no, proprio questo. E benedetto è stato il tagliaerbe, perché allora mi sono voltato verso questa persona, gli ho detto madonna, proprio adesso, dove non gli avrei mai parlato nella mia vita. E invece gli ho detto madonna, il tagliaerbe. E lui mi ha risposto, ha detto vabbè, che ti importa, stiamo qua, stiamo bene. Abbiamo iniziato un po' a chiacchierare. E abbiamo iniziato, mi ha chiesto, era molto curioso, voleva sapere che cosa io stessi a fare, perché ci avessi quest'ansia, io gli raccontavo, gli dicevo. E poi a un certo punto anche io gli ho detto, ma anche tu stai qui per il festival? Ha detto, ma no, sì, mia moglie, c'ho qui delle cose, però io faccio cose analoghe. E io gli ho detto, ma perché, che fai? Beh, io suono, faccio il musicista. Gli ho detto, ah, bello, che bello, suoni da qualche parte, suoni in qualche band. Ha detto, no, io sono un cantautore. Ho detto, ma e chi sei? Gian Maria Testa. Bene. E abbiamo iniziato a parlare, forse proprio perché questo mio fatto che io non lo riconoscessi, l'avessi visto come una persona interessante, abbiamo iniziato a parlare di cose molto belle, ma adesso non ve le racconto. Siamo stati a parlare più di un'ora di grandi temi. Anche perché lui mi ha raccontato di essere malato, a un certo punto abbiamo parlato di letteratura, poesia, musica, e poi mi ha detto sì, io sono malato, cioè, mi ha raccontato un po' questioni, diciamo, dure, e che mi sono molto venute in mente in questi giorni, in questo mese in cui preparavo questo racconto su come vivere il tempo, perché parlammo soprattutto di come vivere il tempo, e quindi io vorrei iniziare con Gian Maria Testa.
Tu tesa qui, anche se non si vede, tutto è già qui, nascosto fra le pieghe, e se ci stupirà, sarà soltanto come certe novità che sapevamo già. Tutto è già qui, l'adesso e l'indomani, tutto è già qui, i torti, le ragioni, le grandi verità e le speranze vuote, la voce che non sa per chi si spenderà. Ma oggi, che era un giorno come tanti, hai preso le mie mani e poi le hai messe sui tuoi fianchi, e io che ballare non l'ho fatto proprio mai. Mi sono perduto in un valzer che gira per noi. Tutto è già qui, nell'ombra delle cose, l'amore che verrà, le partenze poi le attese, tutto, tutto è già qui, anche se non si vede, tutto è già qui. Si lascia dire, ma oggi che era un giorno come tanti, hai preso le mie mani e poi le hai messe sui tuoi fianchi, e io che ballare non l'ho fatto proprio mai, mi sono perduto in un valzer che gira per noi.
Tutto è già qui, tutto è già qui, è il segreto del tempo, è il mistero del tempo. E Gian Maria Testa me lo disse proprio chiaramente, mi disse, proprio parlando della sua malattia, disse: noi ci danniamo ogni giorno, ci diamo da fare, facciamo mille cose, progettiamo, e poi siamo come dei fuscelli, degli esili fuscelli, disse così. Arriva una malattia, è come un improvviso colpo di vento, ci porta via. Disse: però questo non significa, no, che uno possa smettere di dannarsi, anzi uno deve dannarsi ancora di più, perché il tempo è quello, il tempo è finito, noi dobbiamo vivere ogni attimo della nostra vita, tutto è già qui, questo attimo, questo momento. Ecco perché mi è tanto tornato in mente questa canzone, questo incontro, che per me veramente è stato importantissimo, ecco. Lavorando a questa serata con voi sui poemi omerici, perché i poemi omerici raccontano proprio questa prospettiva, cioè una prospettiva tutta umana finita. No, nei poemi omerici non c'è l'aldilà, non c'è un altro tempo, c'è solo questo tempo che ci è dato da vivere, questo, e basta, è finito, e non possiamo far altro che impegnarlo nel modo migliore. La cosa straordinaria dei poemi omerici, però, è che non solo si parla appunto di questa finitezza umana e del fatto che si debba fare di tutto per riempirla, perché eroe significa essere umano pienamente realizzato, essere umano che vive completamente la sua vita, ecco, nient'altro, non vuol dire supereroe, tutte quelle fesserie che si dicono tanto spesso, essere umano, basta. La cosa però straordinaria dei poemi omerici è che ci offrono anche due visioni opposte su come vivere il tempo. Due visioni che ci sono raccontate dai due grandi eroi di Iliade e Odissea, ovvero sia da Achille e Odisseo. Guardate, so benissimo, e si ripete spessissimo, che insomma i grandi eroi che si oppongono sono Achille e Ettore. Benissimo, è vero, sono i due eroi che si fanno la guerra, i grandi eroi delle due fazioni contrapposte si uccidono sostanzialmente, Achille uccide Ettore, ma Ettore morendo preconizza la morte di Achille, d'accordo, sono nemici, ma sono uguali. Ettore e Achille rappresentano lo stesso tipo di umanità, sono entrambi giovani, Achille un po' più giovane, ma insomma sono giovani e vanno incontro a una fine prematura e lo fanno con tutta la dignità che hanno a disposizione, con la massima dignità, soprattutto anche perché non vorrebbero affatto morire, ma vorrebbero vivere, neanche vorrebbero fare la guerra. Se voi leggete bene i poemi omerici, Achille e Ettore vorrebbero vivere con le loro famiglie. È più famoso Ettore che saluta Andromaca, il figlio Astianatte, ma se voi leggete bene l'Iliade e anche l'Odissea quando compare, Achille pensa spesso al figlio Neottolemo, pensa sempre alla famiglia, al padre Peleo, pensa al suo grandissimo, grandissimo amico Patroclo. Non vorrebbe affatto morire, poi accetta di morire per un senso di dignità, accetta come Ettore, altra cosa che sono pressoché due caratteri identici, entrambi vanno incontro alla morte, certi che questa morte così dignitosa li renderà eterni attraverso il canto degli Aedi, il canto della letteratura. In questo avevano perfettamente ragione, sono passati 3.000 anni e noi stiamo parlando di Achille e Ettore, ma insomma, vivere è meglio, ecco. Ma comunque sia, insomma, Achille e Ettore rappresentano lo stesso tipo di umanità. Umanità contrapposte sono quelle di Achille e Odisseo. Per gli antichi tutto questo era chiarissimo. Per noi un po' meno. Vi vado subito a leggere un piccolo brano che vi può far capire, diciamo, un po' come perché per gli antichi fosse così evidente. Un brano che compare verso la metà dell'Odissea. Odisseo sta tornando a casa, finalmente lascia l'isola di Calipso dopo quasi 8 anni, che ogni mattina va a piangere sullo scoglio pensando a Itaca, a moglie Penelope, al figlio Telemaco. Finalmente lascia quello scoglio, sta vicinissimo a Itaca, di nuovo Posidone si scatena contro di lui, fa naufragio un'altra volta, fa naufragio ma in un'isola dove viene accolto straordinariamente. Io questo lo racconto sempre perché non finisco di ripeterlo, perché viene accolto con tutti gli onori dell'antica sacra istituzione della Xenia, e lo ripeto sempre perché noi invece dopo 3.000 anni questa antica istituzione l'abbiamo sempre più messa in discussione, l'istituzione per cui lo xenos, l'ospite, lo straniero è ospite, xenos vuol dire straniero e ospite. Ecco. E viene accolto, non gli si chiede chi sia, da dove venga, dove vada, gli si dà da bere e da mangiare. È quello che capita a Odisseo nell'isola dei Feaci. Viene accolto, viene portato a un banchetto, gli si dà da mangiare, da bere, vengono tutti i migliori cittadini dell'isola e viene addirittura chiamato un cantore che si chiama Demodoco, che è cieco, è bravissimo, una specie di Omero. Noi su Demodoco, noi, gli antichi su Demodoco cieco hanno creato l'immagine di Omero cieco, no? Ecco. Omero mette in scena se stesso, che canta una specie di altro piccolo poema all'interno dell'Odissea. Ecco. Demodoco inizia a cantare e canta così. Ma quando la voglia, quando si parla dei Feaci e di Odisseo che sono a tavola, quando tutti quanti la voglia di cibo e di vino cacciarono, la musa ispirava il cantore Demodoco a cantare le glorie degli eroi, un fatto del quale allora la fama al cielo vasto saliva, la lite tra Achille Pelide e Odisseo, che contesero un giorno a un lauto banchetto dei numi con spaventose parole. Vedete, da cosa inizia Demodoco? Dalla lite fra Achille e Odisseo. Guardate, era talmente scontato che Achille e Odisseo fossero sostanzialmente opposti che nessuno sa in cosa consistesse questa lite famosissima. Già gli antichi si domandavano in cosa consistesse. L'ipotesi migliore è che fosse una differente strategia su come spugnare Troia, ma non importa. Quello che importa è che Achille e Odisseo sono due caratteri opposti. La lite è caratteriale. Sono due tipi di intelligenza completamente diversi e sono due tipi di intelligenza che noi tutti condividiamo, ok? Odisseo come è uno astuto, attento, prudente, accorto, ingannevole. E Achille è schietto, è spontaneo, è verace, è sincero, è impulsivo. Tutti noi conosciamo chi è più impulsivo come Achille e chi è più prudente, lungimirante come, come Odissio, no? Sono due tipi di intelligenza contrapposti. Non bisogna cadere nella tentazione di dare un giudizio morale, perché spesso si pensa sincero, quindi sincerità, quindi verità, inganno, quindi menzogna. Non stanno veramente così le cose, e anzi gli antichi lo sottolineavano molto. Vediamo meglio questa questione, se no poi facciamo un po' di errori. C'è un brano che è molto importante, molto bello e molto sottovalutato, su cui torneremo spesso stasera, che vi voglio iniziare a leggere, che compare nel nono libro dell'Iliade. E voi sapete come inizia l'Iliade, lo sanno un po' tutti, no? L'ira di Achille. Che cos'è quest'ira di Achille? Achille si scatena contro Agamennone, Agamennone l'ha offeso. Perché l'ha offeso? Perché Achille gli ha detto la verità, in sostanza. Adesso non entriamo nei particolari, ma Agamennone umilia Achille con le parole e con i fatti. Achille quindi se la prende, vorrebbe quasi tirar fuori la spada e ucciderlo, non lo fa. Sta attento, in quel momento frena il suo impulso, però poi getta lo scettro in terra e abbandona il campo di battaglia, no? Questa è la grande lite, l'ira di Achille. Achille si arrabbia a morte con questo capo dei capi, a cui ha detto il vero e che non ha accettato di essere umiliato da Achille che gli diceva la verità e che quindi ha a sua volta umiliato il grande eroe. Quindi si rinchiude nella sua tenda e non combatte più. Questo costa agli Achei infiniti dolori, perché sapete che insomma i troiani diventano delle belve, Ettore li conduce fin quasi alle navi degli Achei, no? Vengono feriti quasi tutti i grandi eroi Achei, morti in abbondanza. Sono lì lì per bruciare, i troiani sono lì lì per bruciare le navi degli Achei, ecco, non potrebbero neanche più fuggire dallo stretto dei Dardanelli, dove stanno da quasi 10 anni per espugnare questa città, ecco. Che succede? Un disastro. Agamennone quindi non sa più che pesci prendere, vorrebbe quasi fuggire, non ci capisce niente. A un certo punto dice: va bene, chiediamo scusa a Achille. E fa la cosa più importante che si possa fare, no? Riconoscere le proprie colpe, sicuramente riconoscere le proprie colpe, decide di chiedere scusa con tutti gli onori al grande eroe, quindi decide di mandare un'ambasceria alla tenda di Achille per porgergli le sue scuse e offrirgli dei doni a compensazione dei mali che gli ha provocato. E sceglie tre personaggi molto importanti. Uno è Aiace, che probabilmente era il cugino di Achille, ma insomma qui i miti sono controversi. L'importante è che Aiace rappresenta lo stesso tipo di eroismo di Achille. L'altro è Fenice è stato il maestro di Achille, quindi è una figura paterna per Achille. E il terzo è Odisseo. I tre uomini, il grande persuasore, quindi quello che deve sedurre, persuadere, ammaliare Achille per far sì che torni in battaglia. Arrivano alla tenda di Achille, Achille gli apre le sue stanze in modo migliore, li invita a sedere, a banchettare, a bere, brindano, è una situazione bellissima. Poi si fanno uno sguardo a Aiace, Fenice e Odisseo, e Odisseo inizia a parlare, fa un lunghissimo e bellissimo discorso per convincere Achille, e il grande persuasore non persuade nessuno. Achille è irremovibile, e sentite come risponde Achille a Odisseo. Allora parlò, rispondendo Achille, piede veloce: Laerziade divino, Odisseo ingegnoso, la risposta bisogna chiarirla apertamente, quel che farò, quel che avrà compimento, perché non continuiate sedendomi accanto a ciarlare. Odioso mi è colui, come le porte dell'Ade, che una cosa nasconde in cuore e un'altra cosa dice. Io parlerò come mi sembra meglio. Qui sta rispondendo in teoria Agamennone, ma sta parlando a Odisseo, gli sta dicendo: io odio come le porte dell'Ade, quindi come la morte, chi dice una cosa e ne pensa un'altra. Quindi Odisseo sta dicendo questo a Odisseo. E Odisseo è così, non c'è dubbio. Nell'Odissea, se noi leggiamo bene l'Odissea, ovunque Odisseo non si rivela, non dice mai il suo nome, non dice mai chi sia, cosa voglia, dove vada, non dice le sue intenzioni, e quasi sempre mente astutamente, perché aspetta di capire se la situazione è propizia, aspetta di capire cosa bisogna fare per evitare qualsiasi errore, no? Non lo dice mai. Non dice mai la verità all'inizio, Odissio. E questo glielo rimprovera subito Achille. Di nuovo noi quindi possiamo pensare che sia una questione morale, qui insomma possiamo dire che Achille è di gran lunga superiore a Odissio, è sincero e veritiero. Ripeto, no, non stanno così le cose. E proprio questo brano, l'importanza di questo brano, ci apre una porta, perché questo brano chiaramente era molto, molto oggetto di grandi, grandi riflessioni già per gli antichi, e c'è un grandissimo, il più grande filosofo dell'antichità, probabilmente il più grande filosofo di tutti i tempi, straordinario critico letterario, nonché enorme amante di Omero, al punto che quasi lo odiava. Ecco, sto parlando ovviamente di Platone. Platone critica questo brano, cioè critica nel senso lo sottopone a critica, cerca di capire come stiano veramente le cose, in un dialogo che si chiama Ippia Minore, è un dialogo giovanile, prende il nome da questo Ippia che era un sofista, sapete i sofisti erano questi intellettuali che giravano l'Ellade insegnando la sapienza, la saggezza a pagamento, no? E spesso erano molto esperti di poesia, Ippia è un grande esperto di Omero. E quindi Socrate, che è in teoria, secondo i critici, il portavoce di Platone, io non credo che sia così perché penso le cose siano diverse, che Platone ci voglia far capire le cose attraverso tutto il dialogo, non solo attraverso Socrate, che spesso ci appare anche molto antipatico, ma insomma questo Socrate cerca di mettere in difficoltà Ippia e gli chiede subito qual è la differenza fra Achille e Odissio e Ippia cita questo brano che vi ho appena letto. Ecco, Achille risponde così a Odissio e gli dice, ecco, io mi è odioso chi dice una cosa e ne pensa un'altra. Questa è la differenza, sincerità, astuzia, inganno. E Socrate mette in crisi questo ragionamento, gli dice, guarda che non stanno così le cose, perché il tuo Achille, nel prosieguo di questo bellissimo discorso, dice una cosa che insomma non ci va tanto bene, cioè dice chiaramente, se noi ci leggiamo l'Iliade, è così. Platone conosceva Omero a memoria, tutto, e Achille dice chiaramente che il giorno dopo lui se ne partirà. Dice, non solo non torno in battaglia, assolutamente, ma io me ne torno a casa domani, prendo le navi, e torno a Ftia, torno da mio padre, torno da mio figlio, questa guerra non è la mia guerra, ma che ci sto a fare? Io voglio tornare a casa. Ora, noi sappiamo benissimo che non accadde nulla di tutto questo, che Achille lasciò che Patroclo vestisse le sue armi per terrorizzare i troiani e respingerne l'avanzata. Sappiamo che poi Patroclo morì in battaglia e quindi Achille, preso dal furore, entrò in battaglia per vendicare Patroclo. Quindi non tornò affatto a Ftia, anzi, dopo aver vendicato Patroclo, dopo l'Iliade, perché l'Iliade si conclude senza la morte di Achille, bene, Achille morirà. E non tornerà mai più a casa. Quindi Socrate gli dice, vedi? No, e lui ha detto il giorno dopo tornerà, ma non torna. Quindi anche Achille inganna. Anche Achille è ingannevole. Ippia però non è mica scemo e Platone che mette in scena Ippia non ha nessun interesse a mettere in scena un personaggio che faccia risplendere quel suo presunto portavoce Socrate. E Ippia gli risponde e gli dice una cosa talmente interessante che ci apre completamente il campo per quello che a noi interessa stasera, perché Ippia gli dice, caro Socrate, non è vero. Nel momento in cui Achille risponde così, dicendo che il giorno dopo lui vuole partire, lui ci crede, è sincero, lui vuole partire, poi cambierà opinione. Ma capita nella vita di cambiare opinione, no? Ma in quel momento lui crede in quello che dice. Odisseo, invece, quando inganna, premedita sempre, è volontariamente ingannevole e sta guardando oltre. Allora noi vediamo che il cuore della questione non è affatto questo sintomo del fatto che uno è ingannevole e l'altro è sincero e schietto. Il cuore della questione è come i due grandi eroi vivono il tempo. Achille è gettato costantemente nel presente, vive sempre l'attimo, il presente. Odissio è proiettato nel futuro, sempre proiettato nel futuro. Noi lo vediamo chiaramente, per esempio, all'inizio dell'Iliade, quando vi ho detto velocemente, perché probabilmente molti di voi l'hanno letto, quell'inizio dell'Iliade, quando Achille si scaglia contro Agamennone, no? Ci può sembrare che è solo l'istinto dell'uomo schietto. Beh, no, Achille vuole risolvere il problema presente. Il problema presente in quel momento è l'epidemia di peste che sta sconvolgendo di morte il campo acheo, e che è colpa di un atto impio di Agamennone. Vuole risolvere il problema di questo assedio che non finisce più contro Troia. Insomma, il problema di Achille è l'attimo, è risolvere il problema presente. Allora ci sembra di nuovo che Odisseo, invece che lì tace, che non parla, non abbia a cuore la risoluzione di quel problema. Bene, non è così, perché anche Odisseo vuole risolvere i problemi, anche Odisseo ha a cuore la vita. E anzi, Odisseo fa a volte degli sforzi sovrumani per contenere l'istinto. Ora ve ne racconto subito uno, perché è famosissimo, no? È il momento in cui Odisseo si trova nella caverna di Polifemo. Insomma, quello è sapete tutti, no? Il mostro monocolo, il ciclope mostruoso l'astuzia sopraffina di Odisseo, che lo inganna dicendogli mi chiamo nessuno, poi dopo lo fa ubriacare, lo acceca e poi scappa da quella grotta con i compagni tutti sotto i montoni. Insomma, uno ha letto l'Odissea, non l'ha letta, ha visto i film, non li ha visti, è come nel nostro DNA questa, no? Questa storia del ciclope. Ma io la vorrei vedere per un altro aspetto. Appena entra Odisseo nella grotta del ciclope, lui si accorge subito di una cosa. Si accorge che il ciclope rifiuta qualsiasi legge di convivenza umana e proprio rifiuta la più importante, appunto la legge dell'accoglienza, della xenia. E non solo la rifiuta, ma è completamente all'opposto. È un mostro, vedete, anche nell'antichità c'era chi rifiutava completamente la legge dell'accoglienza. E lo fa in una maniera molto, molto mostruosa. Appunto, vi ho detto che come si fa? Si accoglie l'ospite, si accoglie lo straniero, gli si offre da bere, un pranzo. No, il ciclope non solo non gli offre il pranzo, ma si mangia gli ospiti. Gli sbatte per terra, gli fa scricchiolare le ossa e se le mangia. In quel momento Odisseo vorrebbe comportarsi come Achille, è preso dall'istinto, vorrebbe prendere la spada e ucciderlo. Sentiamo. E io pensai nel mio cuore magnanimo di avvicinarmi e la spada puntuta dalla coscia sguainando piantarla nel petto dove il fegato s'attacca al diaframma, cercando a tastoni, ma mi trattenne un altro pensiero. Infatti noi saremmo tutti finiti di morte terribile là dentro. Non potevamo certo dall'alta apertura a forza di braccia spostare l'enorme roccia che vi aveva addossata. Odisseo ha capito fin dall'inizio, ha detto che se la roccia che chiude la caverna del ciclope non la potrebbero spostare neanche 22 carri a quattro ruote ben aggiogati, l'ha capito subito. Quindi nel momento in cui vorrebbe uccidere il ciclope si ferma, pensa al futuro, guarda oltre, dice vabbè, ma se io lo uccido finiamo tutti qua dentro, non ne usciremo vivi. Come facciamo a uscire? Non c'è modo. Ecco, vedete che aspettare non è così negativo, insomma, molte volte aspettare è necessario per vivere. Lo sforzo di Odisseo non è uno sforzo, Odisseo si costringe perché i suoi compagni muoiono lì dentro mentre lui aspetta e crea il suo piano astutissimo che tutti conosciamo. Ribaltiamo quindi i termini della questione, siamo portati a pensare che invece Achille sia quello che segue una specie di pulsione di morte. Questo non lo dico io, l'hanno detto in tanti, in critici, interpreti, lettori, guardando soprattutto l'Achille che rientra in guerra impulsivo, pieno di odio dopo che è stato ucciso Patroclo, no? Diventa una belva feroce Achille. E questo suo spirito di devastazione poi lo porta alla morte, lo sapete, insomma. Quindi quel suo atteggiamento così istintivo non è vitale, è mortifero, mentre Odisseo, aspettando, è vitale. Beh, non è così, Achille lì è preso sì dall'istinto, però Achille è un ragazzo che vuole la vita. Non dobbiamo vederlo solo in quel momento che è così preso dalla furia distruttrice. Achille desidera vivere. Torniamo a quel brano di cui vi ho parlato già varie volte, ovvero sia quando arriva l'ambasceria nella tenda di Achille. Guardate che se lo leggete è bellissimo, perché c'è Achille che, insomma, nessuno se lo immagina che sia così, sta dentro la tenda e sta suonando la cetra, sta cantando, è dolce col Patroclo, che è il più tenero degli eroi. Cioè, è una scena di perfezione domestica, di semplicità, di felicità della casa, proprio la vita, la vitalità di noi, di quotidiana, di tutti i giorni. Ma non solo, quando poco dopo, sempre in questo brano bellissimo, leggetevelo, nono libro dell'Iliade, clamoroso, beh, più in là, Achille lo dice chiaramente agli ambasciatori, no? Gli dice, guardate, io non solo appunto non torno, io ve ne voglio andare a casa, e fa un vero e proprio elogio della vita. Sentite qua che dice Achille, perché è pazzesco. Niente per me vale la vita, non quanto dicono che Troia, solida rocca, aveva prima, in pace, prima che vi giungessero i figli degli Achei, non quanto racchiude la soglia di pietra del tempio d'Apollo di Febo saettante in pito rocciosa. Buoi, grassi montoni si possono rapire, si possono comprare tripodi e bionde criniere di cavalli, ma la vita di un uomo, perché torni indietro, rapire non la puoi, e nemmeno afferrare quando ha passato la siepe dei denti. Achille vuole vivere, è vitale, non è animato da una pulsione di morte, assolutamente. Uno può dire sì, qui è prima che Patroclo venga ucciso, dopo verrà preso da questa furia di devastazione e impulso di morte. No, non è vero. Guardate, dopo che ha ucciso Ettore, si è vendicato. Insomma, vuole subito tornare a vivere Achille, vuole subito tornare a vivere i suoi attimi. C'è una scena fantastica in quei giochi funebri che Achille indice per onorare la memoria di Patroclo, perché c'è un ragazzo, un giovane che si chiama Antiloco, che probabilmente prenderà un po' il posto di Patroclo nel cuore come grande amico di Achille, per poco, perché pure Antiloco morirà e finirà nella stessa sepoltura insieme a Patroclo e poi Achille. Bene, questo Antiloco è giovane, pieno di voglia di vincere questa gara di carri, è troppo più giovane, più inesperto, ma vuole vincere a ogni costo, inganna, ne fa di tutti i colori, c'è una furia proprio giovanile, vitale, giovanile, ma magnifica. E Achille lo guarda e gli aedi omerici dicono, gli tornò il sorriso, sorride. Ecco, torna la vita Achille, vuole vivere, vede il giovane, e si riconosce in lui e sorride. È bellissimo. Però dico, nulla forse è bello come la scena che più o meno chiude l'Iliade per spiegarci invece la vitalità di Achille, la voglia, quanto sia vitale questa voglia di vivere l'attimo. E sto parlando della scena che è forse più bella dell'Iliade, ma no, non solo dell'Iliade, forse più bella di tutta la nostra letteratura. Ovvero sia quando Priamo arriva di notte alla tenda di Achille, Priamo, re di Troia, per chiedere la restituzione del corpo di suo figlio Ettore, che è lì, giace nella tenda di Achille, no? Si affaccia, entra, è il più grande nemico di Achille, re della città che devono espugnare gli Achei, padre dell'uomo che ha ucciso Patroclo, quindi non c'è nemico peggiore per Achille. E Achille lo guarda e vive con tale intensità l'attimo, il momento, Achille, che gli capita una cosa che a molti di noi esseri umani capita, ovvero sia quando quasi viviamo una specie di presente che sembra dilatarsi all'infinito, un attimo perfetto, no? Dove tutto si scardina, sembra un infinito presente. Che gli succede? Non vede il nemico, vede un vecchio che soffre, basta, vede il padre di un ragazzo morto e pensa al suo stesso padre, pensa a Peleo che non riabbraccerà più Achille perché Achille ha capito che non tornerà più a casa e non potrà più riabbracciare suo padre, e vede suo padre perde in quel momento, sono quei momenti, spesso li viviamo nell'amore magari, no? In cui perdiamo, quasi scardiniamo le coordinate spazio-temporali, non ci sentiamo più noi con il nostro nome, con la nostra identità di cui si parla tanto, quest'identità, no, siamo solo esseri umani, partecipiamo tutti di questa grande animalità, siamo tutti animali dotati di logos, di lingua, di linguaggio, ma non importano le lingue, non ci sono nemici, siamo tutti esseri umani, viviamo tutti una vita troppo breve, siamo tutti qui a soffrire in fondo, a cercare di essere felici, ma a soffrire, perché insomma la vita è faticosa, è lì, è talmente forte questa vitalità dell'attimo di Achille che non ci sono nemici, è un vecchio che soffre, e a tal punto Achille vive quel momento che lo stesso Priamo non vede in Achille il nemico, l'uomo le cui mani hanno ucciso Ettore, suo figlio, il suo figlio prediletto. Vede in Achille un giovane ragazzo che va incontro alla morte, in guerra. E che succede? Cioè lì, guarda, la cosa straordinaria, che si avvicinano, si abbracciano e piangono insieme. Ma cosa c'è di più bello? Applauso per Omero, perché qui è la letteratura che svetta. E va bene, invece Odissio invece certe volte è in questo sguardo nel futuro cerca di guardare troppo avanti. Gli succede quello che ci succede a noi quando pianifichiamo, progettiamo, intanto non stiamo vivendo la nostra vita, no? Aspettiamo di un giorno, ci succederà, un giorno vivremo, un giorno godremo, un giorno finalmente abbiamo lavorato e potremo fare. Intanto stiamo consumando il nostro tempo è quello, è finito, e stiamo continuando a progettare, a guardare oltre. Sapete, Keynes, l'economista, diceva: nel lungo termine siamo tutti morti. Ecco, spesso ci capita questo, bisogna un po' pensare a breve termine certe volte, se no poi siamo tutti morti, appunto, ecco. Ma questo in Odissio è chiaro, in una scena altrettanto bella che penso che molti di voi conoscano, alla fine dell'Odissea, quando si ritrova finalmente con sua moglie. Voi sapete che appunto Odisseo non si è mai rivelato, non ha mai rivelato la sua identità a nessuno, non ha mai detto chi era, il mendicante, no? Solo Telemaco sa che è suo padre, no? A un certo punto però ammazza tutti e si rivela a sua moglie Penelope, no? È famosissima questa scena. E la cosa straordinaria è che Penelope, che a quel punto non vuole riconoscere il marito, perché Penelope è diventata astuta, intelligente, prudente come il marito, e quindi dice: ma chi è questo vecchio sotto questi stracci? Sarà veramente lui? E lo vuole mettere alla prova, cioè fa quello che avrebbe fatto Odissio con lei, no? Lo mette alla prova, e la prova è bellissima, di nuovo andrebbe letta per intera, io vi spingo a leggerla perché è di una bellezza clamorosa se non lo avete mai fatto. Beh, insomma, Penelope dice: va bene alle sue ancelle, mettete il letto che aveva costruito mio marito fuori dalla porta, mettetelo lì, così ci... E Odissio si inalbera, perché dice: non è vero, cara mia, il mio letto io l'ho intagliato in una maniera che non si può assolutamente spostare, e inizia a descrivere minuziosamente, come fanno gli aedi omerici, in una maniera stratosferica, come lui aveva intagliato quel letto nell'olivo fronzuto, e gli dice: o è stato cambiato, rimosso, eccetera, o se è quello il letto che io ho fatto non si può spostare. Bene, Penelope lo abbraccia, lo bacia, è il segno sicuro che si tratta del marito, stanno insieme, finalmente si sono ritrovati, 20 anni sono passati. E succede una cosa bellissima, perché Atena, la dea che ha caro Odissio, più caro di tutti Odissio, vuole creare per lui la possibilità di vivere quello che abbiamo detto adesso, questo infinito presente, no? Ecco, fa una cosa eccezionale Atena, gli ferma l'alba, raddoppia la notte, in maniera tale che Odissio e Penelope possano stare insieme, possano fare tutto quello che si deve fare. E sentite che splendore, sentite come si comporta Odissio. E certo sul loro pianto sorgeva l'aurora dita rosate, se non pensava altra cosa la dea Atena occhio azzurro. La notte sull'orizzonte allungò, trattenne sopra l'oceano l'aurora aureo trono. I cavalli, rapido piede, non li lasciava giocare, che luce agli uomini portano, lampo e faetonte, i due cavalli che l'aurora trasportano. E intanto alla sua donna diceva l'accorto Odisseo: «O donna, ancora alla fine di tutte le prove non siamo giunti. Ancora mi resta smisurata fatica, lunga, aspra, che devo tutta compiere». E qua a me mi cascano le braccia. Dico, cioè, ma non è possibile... Odisseo non dice mai quello che pensa, e proprio adesso deve dire quello che pensa, deve dirle che deve ripartire, è appena tornato, se sono appena ritrovati, stati calmo, madonna mia, lo odio io qui Odisseo, avete capito che insomma c'ho una preferenza per Achille, ma c'ho una preferenza per Achille anche perché certe volte io insomma partecipo di questa natura odissiaca, no? Ecco, magari come tutti noi, come molti di noi, progetto e mi perdo le cose, anch'io mi sono perso un sacco di Nausiche, come sapete Odisseo arriva e c'ha Nausica e se ne va, ma che fai? L'ho fatto come tanti, l'abbiamo fatto, ci danniamo, non me ci fate pensare se no sto male. Va bene, comunque, insomma, però questo lo voglio dire perché quando noi perdiamo, perché appunto non solo Achille e Odisseo raccontano due caratteri opposti, c'è chi più Achille e chi più Odisseo, va bene, nel rapporto col tempo, ma spesso convivono in noi questi due caratteri. Noi individualmente abbiamo, magari siamo più di un, però insomma abbiamo pregi e difetti di entrambi. E qui abbiamo visto un po' adesso un po' quali sono i pregi dell'uno, i pregi e difetti dell'uno e i pregi e difetti dell'altro. Ma insomma, questo lo dico perché in fondo, alla fine, noi possiamo e dobbiamo trovare una mediazione tra Achille e Odisseo. E in realtà sono gli antichi che ci spianano la strada per questa mediazione, perché c'è un elemento che unisce Achille e Odisseo, e questo elemento è un elemento che noi mediterranei conosciamo molto bene, è il mare. Odisseo è l'uomo dell'astuzia, l'abbiamo detto tante volte, la divinità dell'intelligenza astuta era una divinità che si chiamava Metis, e la stessa intelligenza astuta per i greci era la Metis, prendeva proprio il nome dalla divinità, e questa divinità era una divinità delle acque, un'oceanina, una figlia di oceano, abile nell'accompagnare le onde, quindi nel prevedere le maree, nell'assecondare i flutti, insomma. La capacità di Odisseo è marina, acquea, fluida, si infila nel pertugio, trova la strada per abbindolare. Ma il mare c'è anche in Achille. Achille, la mamma di Achille, Teti è la figlia è una Nereide, la figlia di Nereo, che è una divinità del mare, la più bella delle Nereidi. Certo, possiamo dire che Odisseo vive più il mare appunto così, per assecondare i flutti, per prevedere le maree, per prevedere i venti, per guardare lontano, naviga Odisseo. Achille è più quello che si getta, si tuffa in mare. Sapete che spesso i navigatori non amano affatto nuotare, e magari, no, vabbè, non solo per, diciamo, motivi evidenti che in mare non ci vogliono cadere, diciamo, però spesso non è la loro cosa quella di nuotare. Invece il nuotare, immergersi nel mare, sapete tutti che ci dà quella sensazione un po' di tornare nel ventre materno, no? Di vivere quell'infinito presente di cui ho già parlato abbastanza. Ecco. Insomma, questo elemento è l'elemento comune, è il mare, ma per navigare, per nuotare sul mare e per prevedere le correnti, le onde, c'è un elemento che il mare ci richiama, e non solo il mare, tutto il nostro discorso sul tempo ci richiama e di cui non abbiamo mai parlato, e è il passato. Noi abbiamo solo parlato di presente e di futuro, ma di passato? Ma gli antichi ne parlavano molto, discutevano molto di questo benedetto passato. Pensate che i veggenti, i vati, coloro i quali guardavano oltre, prevedevano il futuro, non erano quelli presi da chissà quale mentalità magica, capaci di predire chissà cosa. Erano coloro i quali conoscevano il passato, Calcanti, leggo, detto milioni di occasioni, una delle prime, nel primo libro dell'Iliade, così si parla di Calcante, il grande veggente. Calcante, figlio di Testore, il migliore fra i vati, che conosceva il passato, il presente e il futuro. Bisogna aver visto per bene il passato per vedere il nostro presente e prevedere il futuro. Il passato è fondamentale. Ecco, insomma, il passato è fondamentale per noi, individualmente, tutti noi lo sappiamo, per vivere le nostre vite, per vivere il nostro presente ogni giorno, dobbiamo fare i conti con quello che ci è capitato ieri e non solo ieri, l'altro ieri, negli anni passati. Non possiamo dare un taglio col passato, dobbiamo conoscerlo bene, no? Riflettere su quel passato, vivere il nostro presente e nel nostro presente quindi costruire, creare, come lo slogan più o meno di questo festival di Sarzana, il nostro futuro. Ma non solo a livello individuale questo è decisivo, ma anche a livello globale. Pensiamo oggi in maniera assolutamente laica, a prescindere dalle soluzioni che ciascuno di noi può pensare siano decisive per i due grandi problemi del nostro presente. È evidente che i due grandi problemi, e l'abbiamo visto in tanti incontri qui, sono il cambiamento climatico e le grandi migrazioni. Peraltro due problemi interconnessi, perché sappiamo benissimo che molte migrazioni sono dovute al cambiamento climatico. Bene, come si possono affrontare questi problemi se non si fa i conti col passato, se non si tiene conto di ciò che è già accaduto nel passato, perché si è sempre migrato? Enea è stato il primo profugo, no? Profugo, secondo verso dell'Eneide, profugus, no, non è un'altra parola. Ma insomma, si è sempre migrato e lo si è sempre fatto anche a causa di cambiamenti climatici diversi da quello che stiamo vivendo noi, magari, ma insomma ci sono sempre stati. Noi dobbiamo fare i conti con quello che ci è capitato, con la nostra storia, tenerne conto, se no come facciamo a affrontare il nostro presente e costruire il futuro? Ecco. Io vorrei quindi tornare da dove sono partito, no? Perché Gian Maria Testa, già 20 anni fa, era uno di quei poeti, cantanti, intellettuali, perché gli intellettuali non sono una roba schifosa, perché oggi va di moda dire che gli intellettuali non valgono niente. No, intellettuali ce l'hanno, è una parolaccia, no. Un intellettuale che già 20 anni fa rifletteva molto sul nostro passato, sia di migranti che, insomma, pubblicò quasi 15 anni fa un disco bellissimo che si chiama Da questa parte del mare, che vi invito a riascoltare. E non parla tanto del presente, ma analizza il presente in base al passato. Un libro dallo stesso titolo, uscì postumo, che si intitola appunto Da questa parte del mare. Leggete il libro, comprate il disco, veramente sono spunti di riflessione che vengono da lontano. Quindi io penso che stasera noi potremmo prendere Gian Maria Testa come il nostro piccolo, grande vate, piccolo, grande indovino, non perché fosse animato da chissà quale tipo di visione magica, ma perché sapeva fare i conti col passato per vivere intensamente il suo presente, per offrire la sua idea di creazione del futuro. Quindi per concludere, prima di concludere, vorrei ascoltare un'altra canzone di questo grandissimo, peraltro amante di Sarzana.
Provo come un'altra volta ancora. Sera quando arriva già la la la, la. nuovo di promessa mantenuta, nuova la voce sconosciuta che la tiene a terra, nuova questa mano che ti tocca, nuova la bocca che ti parlerà. Nuovo da lasciare un gusto in gola, nuovo come una parola che non so, nuovo che se chiamo e non rispondi molto forte, molto più forte ti chiamerò. Nuovo da lasciare un gusto in gola, nuovo come una parola che non so, nuovo che se chiamo e non rispondi molto forte, molto più forte ti chiamerò. Nuovo come un'altra volta ancora, per chi non c'era e non sapeva già, la 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 la. Nuovo come nuova la canzone, per ogni voce che la canterà. Lascia un gusto in gola, nuovo come la parola che non so, nuovo che se chiamo e non rispondi molto forte, sempre più forte ti chiamo. La 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 la.
I poeti omerici chiamavano noi esseri umani effimeri, ci chiamavano così perché effimero significa che vive un giorno soltanto, vive una vita breve, perché per quanto lunga, sempre troppo breve è, ecco, insomma. Però questo effimero non aveva un carattere morale come noi spesso usiamo questa parola, voleva dire anzi qualcosa di quasi sacro, perché gli dèi, voi sapete, vivono una vita infinita e possono fare i loro errori, gli dèi mentono, virtù, vizi, gli dèi dell'Olimpo, no? Però insomma hanno una vita infinita e questa è l'unica distinzione da noi effimeri, e quindi le loro scelte sono infinite, possono tornare sempre sulle scelte che prendono. Noi invece quando prendiamo una decisione, l'abbiamo presa, non ci si torna più, uno può correggersi, però quel giorno te quella scelta che hai fatto l'hai fatta ed è quella e basta. Ecco, io direi semplicemente che i greci ci dicono una cosa assolutamente vera sempre, ovvero sia ci dicono ogni giorno, visto che siamo effimeri e proprio per questo possiamo ambire a una sorta di eternità in terra, ogni giorno dobbiamo fare scelte buone, ci dobbiamo pensare, dobbiamo prendere le decisioni migliori. Questa è la grande strada che ci indicano i greci. Ecco, questo è il nostro tempo, questo è oggi. Oggi noi dobbiamo fare le scelte migliori. Basta, tutto qua. Grazie a Sarzana che è fantastica, grazie a voi, a tutti quelli che creano, fanno di questo festival una meraviglia, le luci, i tecnici, i ragazzi, i volontari, i creatori del festival, i responsabili. Grazie perché è una meraviglia, grazie mille.